benvenuto al nostro Loris Ramponi qui nei nostri studi per guidarci in un altro percorso misterioso. Ciao Loris, buona domenica.
Ciao a tutti.
Eccoci quindi ad un nuovo itinerario di Brescia Museo a cielo aperto. Già il titolo è molto curioso e ce lo avevi anticipato qualche settimana fa. Hai intitolato questo percorso Pagine di storia nell'atrio di un condominio. Non mi vorrei dire che questa volta entriamo in casa di qualcuno.
Non proprio, ci limiteremo ad osservare all'interno di un atrio di un'abitazione privata, dove potremo vedere qualcosa di interessante per le nostre passeggiate nella storia di Brescia. Per il momento non parliamo del condominio e diamo il via al nuovo itinerario, partendo da una chiesa sulla cui facciata ci sono quattro grandi scritte in latina, ad esempio la frase La nostra speranza, scritta sulla sinistra, Concedi la pace, sulla destra. Poiché sono scritte in latino, possiamo collegarle con un docente che per 40 anni ha insegnato italiano e latino in un istituto che si trova a pochi metri di distanza da qui. Una lapide a sinistra della chiesa ne ricorda il nome.
Chi sarà mai?
Sicuramente con questi elementi allievi ed ex studenti dell'istituto avranno capito di quale luogo della città stiamo parlando. Noi proseguiamo verso nord, sul lato sinistro della facciata della chiesa. Percorriamo tutta la via fino a quando incontriamo un piccolo cortile, dove al suo interno ci sono un paio di piante di ailanto e una palma.
Ho sentito parlare dell'ailanto. È quella pianta che cresce con facilità anche nei luoghi abbandonati, spesso a margine delle strade?
Sì, insieme alla robinia è una delle piante infestanti, poiché cresce con molta facilità un po' dovunque. Le sue foglie sono composte e nelle piante già ben sviluppate sono molto lunghe. Ora però abbandoniamo il cortile e seguiamo la strada che curva a sinistra, cambiando nome. Poco dopo, sul lato sinistro, incontriamo un palazzo del XVIII secolo. Questo palazzo custodisce al suo interno un grande scalone e ambienti affrescati. Un cartello, posto all'esterno, ci riassume la storia del palazzo e delle famiglie che vi hanno vissuto.
Ma si tratta di un palazzo oggi utilizzato come abitazione o per altri scopi?
Non ti posso raccontare di più per non svelare preziosi particolari, ma possiamo dire che le persone che lo frequentano hanno a cuore la nostra città, e non solo. Di fronte al palazzo c'è un giardino. Lo attraversiamo in direzione nord e appena arriviamo sulla nuova via, vi giriamo a destra. Dopo pochi passi incontriamo il portale d'ingresso ad un luogo nei cui seminterrati si celano alcuni resti della Brixia romana. Mettendoci alle spalle questo ingresso, sull'alto lato della strada, vediamo una galleria. La imbocchiamo e dopo alcuni negozi sul lato sinistro incontriamo l'ingresso di un condominio.
Ah bene, siamo arrivati. Adesso scopriamo il perché del titolo di questo itinerario.
Esatto. Ben visibili dall'esterno, attraverso una grande vetrata, nell'atrio sono esposte due grandi riproduzioni. A destra delle scale troviamo la riproduzione di un'antica stampa di Piazza Loggia. L'omonimo palazzo ha ancora l'aspetto precedente al grande incendio, senza il tetto a forma di carena di nave, costruito successivamente. Sulla destra della piazza si nota invece la torre che un tempo sorreggeva il leone di Venezia, la colonna. Sulla parete a sinistra delle scale invece c'è una stampa che riproduce il Duomo di Brescia.
È una bella idea quella di esporre una riproduzione di un angolo della città a beneficio di tutti, così anche i privati fanno la loro parte per far conoscere la storia di Brescia.
In questo caso l'ampia vetrata è stata utile, ma sarebbe bello promuovere spazi espositivi non solo di interesse commerciale tra le vetrine della città. Continuiamo allora fino al termine della galleria e sulla nuova via che incontriamo giriamo a destra. Poco dopo giriamo a sinistra e imbocchiamo un vicolo la cui caratteristica è rappresentata dal corridoio all'altezza del primo piano che unisce i palazzi posti sui due lati. Diciamo, insomma, un po' esagerando, come se fosse un piccolo ponte di sospiri, ma senza canale e senza acqua. Poco dopo sbucchiamo in un ampio spazio, il cui perimetro interno è delimitato da ippocastani. Percorriamo il lato sinistro di questa zona incontrando vie di Brescia che ci parlano di polli e di sette buoi.
Ah, questa è bella. C'è anche un angolo della Brescia antica che ci parla della campagna. Ho dei sospetti sul luogo, ma i particolari agresti di cui ci hai parlato mi portano un po' fuori strada.
Pazienta ancora un po' e tutte le tue curiosità saranno soddisfatte. Alla fine della piazza, sempre sul lato sinistro, imbocchiamo un vicolo che ci fa camminare su una delle principali arterie della città romana. È un cardo, la strada romana che seguiva la direzione nord-sud. Non mettiamo fisicamente i nostri piedi sui lastroni di pietra dell'antico cardo romano, però abbiamo la possibilità di vederlo in tutta la sua integrità, compresi i solchi lasciati dai carri che lo percorrevano nell'antichità, varcando un portone aperto per gran parte della settimana ma con orari stabiliti, che si trova proprio al termine di questo vicolo.
Ci risiamo con gli orari. Ricordo un altro percorso in cui ci parlavi di un luogo dove si poteva vedere un ciliegio in un cortile, ma non tutti i giorni.
Siamo in un luogo simile. Allora, a questo punto certamente qualcuno degli ascoltatori avrà capito dove siamo arrivati, ma come al solito torniamo all'inizio del nostro itinerario e ripercorriamolo, svelando i nomi dei luoghi e delle vie. Il punto di partenza del nostro itinerario è la chiesa di San Gaetano, tra via Callegari e via Monti, e la lapide di cui ti ho parlato è dedicata alla memoria di Fra Simpliciliano Olgiati, che ha insegnato per decenni all'Istituto Luzzago, che si trova in via Monti. In fondo a via Callegari, tenendo la direzione per il centro città, sulla curva, c'è il piccolo cortile con le piante di ailanto e la palma. Questo cortile fa parte della caserma Goito, che occupa tutto il lato destro della via fino al primo numero civico di via Callegari. Dopo la curva, la via cambia nome e diventa via Gizio Calini. In questa via troviamo l'edificio del XVIII secolo, ubicato al numero civico 26. Si tratta di Palazzo Porro Schiaffinati.
Ah, ho capito, è la sede della soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici.
Esatto, è la sede della soprintendenza di Brescia dal 1980. Ti avevo anticipato che le persone che utilizzano il palazzo si dedicano alla tutela del nostro patrimonio storico-architettonico.
Sarebbe bello entrare a vedere lo scalone e gli affreschi di cui ci hai parlato.
Ma penso che si possa farlo, ma è meglio prendere un appuntamento, come è indicato sulla targa esposta fuori dal portone.
Beh, a questo punto hai proseguito per i giardini a fianco del conservatorio.
Esatto, li abbiamo attraversati e appena giunti in Corso Magenta ci siamo trovati nelle vicinanze del liceo Arnaldo, dove nei seminterrati si possono vedere gli scavi archeologici delle terme e delle tombe romane. Di fronte all'ingresso del liceo troviamo la galleria, dove c'è anche il condominio al civico 43D, all'interno del cui atrio troviamo le grandi stampe dedicate a Piazza Loggia e al Duomo di Brescia.
E poi hai continuato incrociando via Tosio.
Proprio così. Terminata la galleria, ho girato a destra su via Tosio e subito, alla prima sinistra, sono entrato in vicolo dell'Arciprete, dove troviamo, sai, il Ponte dei Sospiri bresciani, insomma, esagerando un po', e di questi archi ce ne sono anche diversi in città.
E alla fine si è sbucato in piazza Tebaldo Brusato. Ma che cosa hanno a che fare i polli e i sette buoi con piazza Brusato?
Sul lato sinistro di piazza Tebaldo Brusato incontrerai vicolo delle galline. E al termine della piazza c'è vicolo settentrionale.
Vabbè, abbiamo trovato i polli, ma i sette buoi?
Allora, è un po' complicato da spiegare, ci provo. La parola settentrionale deriva da septem triones. Ti ricordi che gli antichi romani immaginavano di vedere un carro trainato dai buoi tra le stelle della costellazione? Quella che gli antichi greci vedevano come il profilo invece di un'orsa?
Beh, sì, certo, il grande carro. Tra l'altro non è difficile riconoscerlo.
Benissimo. Dai sette buoi, cioè dalle sette stelle principali della costellazione, deriva la parola settentrione. Infatti, vicolo settentrionale punta verso nord, la direzione dove ci troviamo in cielo questa costellazione, che ci aiuta a trovare anche la stella polare.
Ma io mi sono persa.
Hai ragione. Potremmo approfondire un'altra volta, dai. Magari in occasione di una serata sull'astronomia, la specola cidenea. Le fanno tutte le settimane, tra l'altro. Allora, vicolo settentrionale, come detto, punta verso nord, così come il cardo, una delle principali arterie stradali degli antichi romani, andava in direzione nord e dall'altra parte sud. E proprio al termine di questo vicolo troviamo l'ingresso al Museo di Santa Giulia, dove all'interno potremo vedere, tra le altre meraviglie, un pezzo del vecchio cardo romano, con i solchi lasciati dai carri 2000 anni fa.
Ho capito, e ho compreso anche perché avevi accennato al solito problema degli orari. Per vedere il cardo, il museo di Santa Giulia deve essere aperto.
Esatto, così ricordiamo per l'ennesima volta che con l'acquisto della tessera desiderio si può entrare al museo tutte le volte che si vuole, gratuitamente.
Messaggio ricevuto. Ripetere non fa mai male, Loris, e sicuramente c'è qualche nuovo ascoltatore che ancora non sa che acquistando questa tessera si entra gratuitamente tutto l'anno nei musei civici.
A proposito, tu cosa aspetti a sottoscriverla?
Quando avrò occasione di andare a Santa Giulia lo farò senz'altro. Così la potrò utilizzare anche per visitare tutte le mostre temporanee. A proposito, quando ci porti in visita ad una mostra?
Forse la prossima volta, ma non svegliamo la prossima destinazione, come ormai tradizione. Per i nostri itinerari all'aperto, tra le vie di Brescia, museo a cielo aperto, o per quelli tra le sale dei musei cittadini e non.
E come tradizione ricordiamo ai nostri ascoltatori che se vogliono riascoltare anche questa puntata lo possono fare, vero?
Certo, magari se la mettono in cuffia così la sentono mentre camminano, prima però devono scaricarla dal sito tesorivicini.it dove ci sono tutte le trasmissioni precedenti.
Grazie Loris, appuntamento a domenica prossima.
Arrivederci.